L'epistola ai Romani al capitolo 8.
Ascoltare la parola del Signore.
Romani capitolo
Chiedo
8.
Chiedo se un fratello può pregare affinché il nome di Gesù sia proclamato questa mattina
al 39
e per la sua gloria. Grazie.
Romani 8, 31, 39. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose future, né cose presenti, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Se ricordate, l'ultima volta abbiamo riflettuto su quanto il Signore Gesù ci ama, su quanto siamo amati, su il sacrificio di Gesù che è stato compiuto per noi. Siamo amati, possiamo gridarlo a gran voce. Quando eravamo in centro domenica, proprio il fratello ci esortava: siamo amati, possiamo gridarlo a gran voce. Siamo amati non è una frase così detta a caso, siamo amati. Se esistiamo è perché siamo amati. E qui in questo brano il Signore Gesù cosa ci sta dicendo? Chi sarà contro di noi? Chi potrà separarci dall'amore di Gesù? Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Quale nemico si azzarderebbe a toccarci? Gesù Cristo è venuto a dimorare in noi e ciò è speranza di gloria. Chi oserà accusarci? Chi ci attaccherà? Chi ci accuserà? Certamente camminiamo su questa terra. Le situazioni che viviamo sono situazioni che a noi non sono chiare. Il Signore ci parla, vuole parlarci, ma il contesto in cui viviamo non è chiaro. Le situazioni che viviamo, i contesti, le difficoltà, abbiamo sentito diverse situazioni all'interno della Chiesa, tosse, malattie, raffreddore, non riusciamo a comprendere il perché, ma certamente siamo sicuri che ciò non ci separerà dall'amore di Gesù. Per noi è una certezza. Nulla ci separerà dall'amore di Gesù, dall'amore di Dio per noi. Che cosa potrebbe rifiutarci un Dio che ci ha fatto nel suo figlio il più grande di tutti i doni? Chi accuserà gli eletti di Dio? Certamente, versetto 32, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Tutte le cose con lui, certamente, secondo la sua volontà. Qui su questa terra, mentre camminiamo, c'è una contrapposizione chiara. C'è la volontà dell'uomo e la volontà di Dio. Corrono su due binari distanti agli antipodi. E certamente la sua opera in noi è un'opera per la sua gloria. Gesù Cristo, Re di gloria, ogni cosa per la sua gloria. Il titolo di queste riflessioni questa mattina è Per la sua gloria, per la gloria di Gesù. Egli, che ci ha amato più di ogni altra cosa, ci ha donato ogni cosa, tutte le cose con Lui, con Gesù. Tutte le cose, tutto ciò che sperimentiamo qui su questa terra, le situazioni, le vicissitudini che viviamo, certamente ci permettono di sperimentare quest'amore come non avremmo potuto fare in altro modo. Lui opera in modi che a noi non sono chiari. Certamente, Lui ci dà delle indicazioni, parla ai nostri cuori, ci dà delle direttive, ci dà delle indicazioni, il suo spirito parla e ci indica, vai là, vai in centro ad evangelizzare, vai al parco ad evangelizzare, dà e indica delle direttive. Ma non riusciamo a comprendere il perché di tutto ciò, non riusciremo a comprendere, perché se no saremmo come Dio, non siamo, siamo esseri umani. Il nostro cuore è insanabilmente maligno, non riusciamo a comprendere, ma siamo certi e sicuri che nulla ci separerà dall'amore di Cristo e ogni cosa è per la sua gloria, per la gloria di Gesù, per la gloria di Dio. Qualunque sia la forma della prova, in ognuna la grazia perfetta del Signore si esprime in un modo particolare e la sua grazia ci parla del suo amore perfetto per noi. La sua grazia ci parla del suo amore perfetto per noi. Certamente vivremo situazioni non chiare. C'è un canto che dice Lui opera in modi che non sono chiari a me, ma Lui ci guiderà, stretto a sé ci condurrà e ci terrà stretti a Lui per la sua gloria. Ad ogni sofferenza viene a rispondere una forma personale del suo amore e questo amore è per la sua gloria. E chi ci separerà dal suo amore? Chi ci separerà dall'amore di Gesù? Certamente non riusciamo a comprendere le situazioni. Io queste riflessioni il Signore le ha poste sul mio cuore proprio per... riflettevo sul mio peccato, sulla mia miseria, proprio andavo in confessione davanti al Signore perché mi rendo conto che nel momento in cui Lui ha aperto i nostri occhi, io parlo, è una testimonianza mia, ma nel momento in cui il Signore ha aperto i miei occhi, mi ha fatto vedere ciò che Lui è per me, ciò che Lui ha fatto, che Lui è il mio personale salvatore, che è sceso in terra per me per salvarmi dal mio peccato, ogni cosa si è messa di traverso, ogni cosa si è messa contro. Io non so la vostra testimonianza se va in questo senso, ma tutto ciò che riguardava il mio progresso della mia vita è come se fosse esploso, non riesco. Ma certamente, e questa è una certezza, ogni cosa coopererà per la sua gloria. Su questo non c'è dubbio. Il Figlio è sceso in terra per la sua gloria. Il suo amore per noi è per la sua gloria. E su questo non c'è dubbio. L'intera parola è per la sua gloria. Per la gloria di Dio, per la gloria di Gesù, che siede alla destra del Padre nell'alto dei cieli. Il mezzo tramite è stato fatto l'universo, il mezzo tramite il quale è stato fatto l'universo per la sua gloria, dato per noi per la sua gloria. Leggiamo in Giovanni al capitolo 11, versetti da 17 a 45. Giovanni 11. Conosciamo tutti questo brano, Giovanni capitolo 11, un brano meraviglioso, glorioso, la risurrezione di Lazzaro. Non leggiamo tutto il capitolo, altrimenti sarebbe lungo. Leggiamo solo il brano che va dal versetto 17 al versetto 45 di Giovanni capitolo 11. Giovanni 11, 17, 45. Arrivato dunque Gesù, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti dei giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta allora disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. E detto questo, andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il Maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò in fretta e venne da lui. Or Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo: «Ella se ne va al sepolcro per piangere là». Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, vedendola piangere e vedendo piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremé nello spirito e si turbò e disse: «Dove lo avete posto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni e vedi». Gesù pianse. Dissero allora i giudei: «Vedi come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse?» Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or questo era una grotta davanti al quale era stata posta una pietra. Gesù disse: «Togliete via la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già, poiché è morto da 4 giorni. Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato». E detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori». Allora il morto uscì con le mani e i piedi legati, con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Amen. È un brano glorioso della parola di Dio. Un brano glorioso. E questa situazione, questo contesto che abbiamo letto, è un contesto certamente in cui l'uomo è in uno stato di confusione, perché l'uomo non è in grado di comprendere la maestà, la gloria e i piani di Dio. Non siamo in grado in maniera naturale. Perciò il brano comincia, il capitolo 11, comincia proprio con la spiegazione del contesto. Lazzaro era ammalato. Il problema era pressante. Il fratello di Maria e di Marta andarono da Gesù ad esporre il problema. Il fratello di Maria e di Marta, scusate, era malato e Maria e Marta andarono da Gesù ad esporre il problema. Ma detto questo, c'è un versetto meraviglioso che proprio esprime la gloria e la maestà di Gesù. Marta e Maria erano amate. Su questo non c'è dubbio. È scritto nella parola, versetto 5, «Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro». Erano tutti e tre amati. Questa situazione di malattia di Lazzaro certamente non poteva separare i tre fratelli dall'amore di Dio. Questo non c'è alcun dubbio su ciò. Nulla ci può separare dall'amore di Dio. Ma vediamo al tempo stesso che i piani, ciò che l'uomo desidera e ciò che il Signore fa, viaggiano su due binari contrapposti. Marta e Maria desidererebbero che Gesù andasse immediatamente, finché la situazione non precipiti in una condizione ancora peggiore. Ma il Signore Gesù agisce in maniera diversa. Versetto 6: «Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era». Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni. Il nostro cuore direbbe: «Ma Signore, vieni, intervieni, guarisci, tu sei colui che sana, guarisci immediatamente». No, il Signore Gesù si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. I giudei cosa dissero al versetto 37? «Non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse?» Questo è l'uomo che vuole vedere subito il risultato, vuole vedere immediatamente. Gesù no. La volontà di Gesù va su un canale, su un binario diverso. E noi non riusciamo a comprendere il perché, ma lo vedremo più avanti. C'è un versetto meraviglioso che spiega chiaramente cosa il Signore vuole fare. Ma abbiamo detto Marta, Maria e Lazzaro erano grandemente amati. Noi siamo grandemente amati. Su questo non c'è dubbio. Peccato è nel momento in cui il Signore, abbiamo la certezza che Lui ci ama, noi vorremmo vedere un certo risultato, non vediamo il risultato che vediamo noi e pensiamo di non essere amati. Questo è peccato. Siamo amati. Su questo non c'è dubbio. Non perché le cose non vanno come vogliamo noi non siamo amati. Noi siamo amati, a prescindere. Siamo amati. Perciò il fratello Domenica gridava a gran voce in centro, siamo amati. Possiamo dirlo a gran voce. Siamo amati, se siamo qui su questa terra, siamo amati. Dobbiamo ricordarcelo e ripetercelo, siamo amati. Or Gesù, versetto 5, amava Marta, sua sorella e Lazzaro. Siamo amati. Come ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Diremmo noi, ma perché? Nel versetto 25 è scritto, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque creda in me, anche se fosse morto, vivrà. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me? Quello che voleva vedere Gesù era proprio un atto di fede, di fiducia, completamente avvolti dalle sue braccia, nelle sue mani, consapevoli che la sua volontà è buona, è giusta e accettevole. In questa situazione siamo davanti alla morte, perché la situazione di Lazzaro sta precipitando e c'è una contrapposizione evidente. La morte è la conseguenza evidente di ciò che ha provocato il peccato. La morte è scioccante, non c'è essere umano che non rimanga scioccato, in preda a una turba emotiva sconvolgente davanti alla morte. Chi può dire di essere tranquillo e sereno davanti alla morte? Nessuno. È sconvolgente, è un qualcosa di sconvolgente. La morte rappresenta la miseria umana, davanti alla quale anche Gesù nel versetto 35 pianse. Pianse davanti alla situazione, alla miseria in cui è l'essere umano, in cui su questa terra veramente la nostra situazione è quella che è. Siamo peccatori trasformati per la sua gloria. Ma la situazione del nostro corpo, del nostro essere umano qui su questa terra è una situazione davanti alla quale Gesù pianse. In contrapposizione a ciò, Gesù è la risurrezione e la vita. Gesù è la soluzione. Gesù è la risposta. Gesù, la risurrezione e la vita, è la risposta. Le condizioni di Lazzaro stanno precipitando. La situazione è drammatica. Gesù, vieni! La situazione sta collassando. Gesù aspetta 2 giorni. 2 giorni possono essere 1 anno, 10 anni, 20 anni, 30 anni. Noi non riusciamo a comprendere il perché. Ma certamente la risposta la vediamo nel versetto 4. Giovanni capitolo 11, versetto 4. Leggiamolo con molta attenzione questo versetto. E Gesù, udito ciò, disse... Questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. La risposta è la gloria di Dio. Ogni cosa coopera per la gloria di Dio. Lui opera in modi che non sono chiari a noi, ma certamente gloria sopra gloria saliranno al cospetto di Dio. Certamente non c'è dubbio. La peggiore delle situazioni opererà affinché maggior gloria salga nell'alto dei cieli. Di questo non abbiamo alcun dubbio. La sua parola, la parola della sua potenza, è affinché altra gloria salga nell'alto dei cieli. Quando usciamo fuori dalla sala e camminiamo qui su questa terra, vediamo ansia, angoscia, disperazione. Certamente nel cuore dell'uomo che non ha ancora accettato Gesù come personale salvatore non vi può essere altro, ma certamente avverrà un giorno in cui Gesù scenderà su questa terra e ogni occhio lo vedrà, vedrà la sua maestà, tutti lo vedremo. Certamente per i suoi figlioli c'è una risposta particolare, ma certamente tutti lo vedremo e saremo davanti a lui faccia a faccia. Affinché altra gloria salga nell'alto dei cieli. Cristo in noi speranza di gloria. Mentre riflettevo su questo, riflettevo sul mio peccato, riflettevo proprio come alla base del peccato e dell'iniquità che vi è dietro ci sia la ricerca della gloria di qualcos'altro che non è Gesù, che non è Dio. Certamente la ricerca della gloria di Dio produrrà una vita santa davanti a Gesù. La ricerca della gloria di Dio è l'antitesi del peccato, antitetica al peccato. Dobbiamo, fratelli, stringerci alla parola affinché camminiamo su questa terra alla ricerca della gloria di Dio, perché a quel punto il maligno ha perso. Il figlio di Dio che cammina su questa terra alla ricerca della gloria di Dio sconfigge la morte, sconfigge il peccato, perché Gesù è venuto a dimorare in noi affinché la morte e il peccato siano sconfitti. Gesù è la risurrezione e la vita. Gesù è venuto a dimorare in noi affinché altra gloria salga nell'alto dei cieli. Dobbiamo altresì essere consapevoli che con la nostra mente umana non siamo in grado di comprendere la completezza dei suoi piani. Non siamo in grado di comprenderli, ma certamente sappiamo che tutto ciò coopererà per la gloria di Dio, affinché altra gloria salga, gloria sopra gloria. In Prima Corinzi, al capitolo 1, versetto 27, è scritto, lo leggo soltanto io, che Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono. Quando Gesù in Giovanni al capitolo 5 entra a Gerusalemme, è meraviglioso quell'ingresso, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Gesù dove va? Dove si reca? A Betesda, nella piscina, in questa vasca, chiamiamola piscina, sarà stata una vasca, dove tutti i derelitti, i lebbrosi, i malati si recavano per essere guariti. Gesù va lì affinché altra gloria salga nell'alto dei cieli. Gesù si è messo a servizio della gloria del Padre, è sceso su questa terra e il suo amore per noi è a servizio della sua gloria, affinché altra gloria salga nell'alto dei cieli. La sapienza di Dio e la sapienza del mondo sono in totale contrapposizione, in totale contrapposizione. Lo vediamo chiaramente, se leggiamo, leggiamolo subito. In Prima Samuele, al capitolo 16, abbiamo l'unzione del re Davide. E vediamo chiaramente come i piani, la parola è proprio stata scritta affinché sia chiaro che i piani dell'uomo non sono i piani di Dio. Leggiamolo in Prima Samuele, l'unzione del re Davide, vediamo chiaramente. Prima Samuele, capitolo 16. Prima Samuele, capitolo 16, versetti da 4 a 10. Conosciamo il contesto. Così Samuele fece quello che l'Eterno gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro tremanti e gli dissero: «Vieni pacificamente?» Egli rispose: «Vengo pacificamente, sono venuto ad offrire un sacrificio all'Eterno. Santificatevi e venite con me al sacrificio». Così fece santificare Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando essi giunsero, egli posò lo sguardo su Eliab e disse: «Certamente l'unto dell'Eterno è davanti a lui». Ma l'Eterno disse a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore». Allora Isai chiamò Abdinadab e lo fece passare davanti a Samuele. Ma Samuele disse: «L'Eterno non si è scelto neppure questo». Poi Isai fece passare Shamma, ma Samuele disse: «L'Eterno non si è scelto neppure questo». Isai fece così passare 7 dei suoi figli davanti a Samuele, ma Samuele disse ad Isai: «L'Eterno non si è scelto nessuno di questi». Fin qui. Vediamo proprio, dopo conosciamo come si sviluppa il brano e conosciamo bene, non è oggetto delle riflessioni di questa mattina, l'unzione del re Davide, ma questo brano proprio rappresenta la contrapposizione dei piani dell'uomo con i piani di Dio. I piani dell'uomo non sono i piani di Dio.
perché i piani dell'uomo cercano la gloria dell'uomo, i piani di Dio cercano la gloria di Dio. Questa è una contrapposizione chiara, netta. L'uomo cerca l'uomo, l'uomo guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. Sono due binari contrapposti, non si congiungono. Gesù è sceso in terra affinché altra gloria salisse alla presenza del Padre. Il suo amore per noi affinché altra gloria. Gesù entra a Gerusalemme, va nella piscina dove vi erano i malati, i derelitti, i lebbrosi, i malati, i paralitici, il fetore, la puzza, affinché altra gloria salisse al Padre. Affinché nessuna carne si glori, è scritta nella parola. La parola è una parola di gloria. Che cosa potrebbe rifiutarci un Dio che ci ha fatto nel suo figlio il più grande di tutti i doni? Il più grande di tutti i doni, Gesù, è per la sua gloria. Gesù annichilì se stesso, si è fatto servo, affinché altra gloria salisse al Padre. I cieli ci raccontano della gloria di Dio. I cieli parlano, basta alzare gli occhi al cielo. I cieli raccontano la gloria di un grande e potente creatore. E l'altro giorno ero con Daniele, guardavamo un filmato sullo spazio, no? E non so se avete mai visto il disegno di una galassia, no? È fatta a forma di spirale, gira concentrica, milioni di miliardi di stelle che ruotano intorno a un punto e poi centinaia di milioni di miliardi di galassie che ruotano per la sua gloria. La maestà, i cieli, il mezzo tramite stato fatto l'universo, dato per noi, per la sua gloria. Milioni di miliardi di milioni di miliardi di stelle, per la sua gloria. Preghiamo il Signore per ricevere un dono, per risolvere i nostri problemi? La volontà di Dio è per la sua gloria, affinché nessuna carne si glori. Siamo stati fatti, concepiti per la sua gloria, per Lui, per glorificare Lui. Peccato è non cercare la sua gloria. Per questo nella sua parola è scritto chiaramente di esaminarci. Il peccato parte lì, dal non cercare la sua gloria. La sconfitta del peccato avviene con la ricerca della gloria di Dio. Perciò Gesù annichilì se stesso, si è fatto ubbidiente, si è fatto forma di servo per compiere gli ordini che il Padre gli aveva dato. Gesù scese in terra, dato per noi, per la sua gloria. Gesù in croce ha proclamato tutto è compiuto, affinché per mezzo del Figlio il Padre sia glorificato. Gesù Cristo in noi speranza di gloria. Gesù Cristo è venuto a dimorare nel cuore di un uomo per la sua gloria. Siamo qui per la sua gloria, i suoi piani per noi sono piani di amore, piani per la sua gloria, affinché su questa terra sperimentiamo a 360 gradi la sua gloria. Il Signore ci riempie di doni uniti, scritto nel Vangelo di Marco, nel brano del giovane ricco, uniti ad un carico di sofferenza, affinché possiamo sperimentare la sua gloria a 360 gradi. Attraverso la sofferenza, attraverso la malattia, attraverso situazioni magari di angoscia, uniti a una valanga di benedizioni. Così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e che fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Vediamo bene in quel brano in cui Samuele entra nella casa di Isai che il cuore dell'uomo naturalmente cerca l'uomo forte, cerca... No, non guardare all'apparenza, non guardare alla sua statura. Io ho scelto qualcos'altro. Io ho scelto qualcos'altro. Quando Gesù entra a Gerusalemme e va a Betesda, ha scelto qualcos'altro. L'uomo direbbe, il re dei re è entrato, andrà dall'imperatore? No, va nella piscina dei derelitti, dove ci sono i paralitici, i lebbrosi, quelli che non hanno un tetto, non hanno una casa, che non hanno niente, che non sono niente davanti a questa terra. Gesù va lì. In Giovanni al capitolo 8, versetto 26 è scritto: io ho a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Chi confida nell'uomo cerca la gloria dell'uomo. Chi crede in Gesù confida in Gesù per la sua gloria. I suoi piani, i piani di Dio per noi, sono per la sua gloria.
Non ci abbattiamo, fratelli. Certamente il mondo, basta aprire un giornale, proporrà pestilenze. Adesso in questi ultimi anni in particolare fioccano proprio situazioni veramente tristi, perché chi può dire di essere sereno davanti a una guerra che imperversa con centinaia di morti, pestilenze, malattie di tutti i tipi, ma certamente tutto ciò coopererà per la sua gloria, in modi che a noi non sono chiari. Le situazioni macro che vediamo certamente ci sconvolgono, ci lasciano perplessi perché non riusciamo a comprenderle, ma certamente tutto ciò che vediamo coopererà per la sua gloria, non c'è dubbio. Gesù Cristo in croce è per la sua gloria, piacque fiaccarlo coi patimenti, ma che è in grado di comprendere che il Padre mandò il suo figlio che si è fatto maledizione per noi in croce e piacque fiaccarlo coi patimenti? Come possiamo comprendere? La nostra mente umana, limitata com'è, come può comprendere che il figlio dell'Iddio Altissimo, il mezzo tramite il quale è stato fatto l'universo, annichilì se stesso, si è fatto forma di servo, è andato in croce per degli uomini? Certamente avremmo meritato di andare all'inferno senza neanche passare dal via. Certamente. Cosa meritiamo noi? Malvagi quali siamo? Meritiamo qualcosa? Forse noi merita qualcosa l'uomo? Cosa merita l'uomo? Cosa meritiamo noi? Nulla. Malvagi, peccatori quali siamo? Cercatori, naturali cercatori della gloria umana. Cosa meritiamo noi? La nostra natura cosa cerca? La gloria dell'uomo. Gesù, Dio, cercava la gloria del Padre. Perciò ha compiuto il sacrificio perfetto. Annichilì se stesso per la gloria del Padre. E lo ha fatto per amore. Per amore di malvagi peccatori. Ci ha amato quando ancora eravamo nel peccato. Gesù amava Marta, Maria e Lazzaro, Giovanni capitolo 11, versetto 5. Come ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Ma noi diremmo perché? Noi vorremmo le soluzioni, vorremmo stare bene qui su questa terra. Ma Gesù non è venuto per farci stare bene qui su questa terra. I suoi scopi sono altri scopi. Il suo scopo è la sua gloria. Noi diremmo: Gesù, vieni, corri, qui va tutto a rotoli, tra guerre, pestilenze, malattie, increduli da tutte le parti, lo abbiamo visto anche domenica, l'incredulità domina su questa terra, va tutto a rotoli, ci sono una marea di problemi, non funziona niente, qui su questa terra, corri Signore, ti prego. Gesù, come ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. I piani di Gesù, i piani di Dio, non sono i piani dell'uomo. Leggiamo in Romani, al capitolo 9, versetti da 20 a 23. Romani 9, da 20 a 23. Piuttosto, chi sei tu, o uomo, che disputi con Dio? La cosa formata dirà a colui che la formò: perché mi hai fatto così? Non hai il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso d'onore e un altro a disonore? E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi d'ira preparati per la perdizione? E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso i vasi di misericordia che lui ha già preparati per la gloria di Gesù. L'intera scrittura della Genesi Apocalisse ci parla della gloria di Dio. Basta leggere Giovanni capitolo 1, la parola della sua potenza. Prima che ogni cosa fosse, Dio era lì, Dio è. Dio è colui che è, che era e che sarà. Ogni cosa sussiste per mezzo dello Spirito di Dio. In Giovanni al capitolo 11, al versetto 21, tornando al brano principale di queste riflessioni, Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma Gesù, tornando a Giovanni capitolo 11, versetto 6, come ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Cari fratelli, i piani del Signore non sono i nostri piani. Io riflettevo ieri pomeriggio su come le situazioni, i contesti, non ha senso scendere in dettagli, non è questo l'oggetto, ma portano in una direzione che non riusciamo a comprendere a volte il perché, ma il Signore ci fa comprendere la sua volontà. Volta per volta il Signore parla, Gesù parla al cuore dell'uomo, dice vai, compi, vai ad evangelizzare, parla a quel cuore. Cosa disse il Dio a Giona? Vai a Ninive, vai, dà delle indicazioni. Certamente Giona non poteva sapere cosa lo avrebbe aspettato a Ninive, è lì, quella è la distanza della fede, è lì, dobbiamo avere fiducia che tutto coopererà per la sua gloria. Noi non riusciamo a comprendere il perché. Giona non comprendeva perché doveva andare a Ninive. Ma perché devo andare là? Questi sono assiri, sono violenti. Cosa vado là a farmi scuoiare vivo? E quella è la distanza della fede. Quando tornerà Gesù, troverà la fede? È scritto nella parola. Quando tornerò, troverò io la fede? Vai a Ninive. Gesù ci fa conoscere la volontà. Gesù fece conoscere a Noè la sua volontà. Però lì il cammino è per fede, non per visione. La volontà del Signore, Lui parla, è venuto a dimorare in noi, certamente ci dà delle indicazioni, ci dà degli ordini. Vai, seguimi, disse all'Apostolo Matteo, seguimi. Ma nel momento in cui seguiamo, è lì quella è la distanza della fede. Dobbiamo avere fede che tutto, come ci ricorda spesso il fratello Enzo, coopera per il bene di coloro che amano Dio. E questo amore è per la sua gloria. Marta allora disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Accidenti, è tardato di 2 giorni. È successo, perché? Però, è importante che ce lo ripetiamo, come ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni, affinché altra gloria salga. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, perché è morto da 4 giorni. Cosa togliamo via quella pietra? È morto da 4 giorni. Anche Maria più tardi. Anche Maria dice, ma Gesù cosa risponde? Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Cosa risponde Gesù a Marta e a Maria? Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Non ti ho detto che se credi vedrai che cosa? Lazzaro risuscitato? La risoluzione dei problemi? No, la gloria di Dio. Nel Salmo 46 al versetto 10... Il re Davide, braccato in una situazione di angoscia, dice «Fermatevi e riconoscete che io sono Dio, io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra». Dobbiamo veramente inginocchiarci sulle ginocchia del cuore, consapevoli che tutto coopera per la gloria di Dio. Dobbiamo rimanere saldi nella parola, certi e sicuri che la altra gloria salirà nell'alto dei cieli. Di questo non c'è dubbio, quello è un binario a senso unico. Altra gloria salirà nell'alto dei cieli. Sale a prescindere da noi, a prescindere dall'uomo. Altra gloria salirà nell'alto dei cieli. Tutto è compiuto senza l'uomo. Tutto è compiuto senza l'uomo. Non siete stati capaci di vegliare nemmeno un'ora, Gesù dirà ai discepoli. Non siete stati capaci, non siamo capaci. Ma altra gloria salirà nell'alto dei cieli. Gesù disse a Marta, a Marta, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Marta cosa dice? Gesù, Signore, se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto. E anche Maria, nel versetto successivo, non ho sotto il brano in questo momento, ma cosa dice? Signore, se tu fossi stato qui, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Fermatevi. Cosa dice Davide nel versetto 46 e il versetto 10? E riconoscete che io sono Dio. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. Con Gesù ci è stato donato tutto e pienamente. E i piani sono i piani per la sua gloria, per la sua gloria. L'uomo cerca l'uomo forte, l'uomo cerca le soluzioni. Signore, se tu fossi stato qui, tu certamente sei colui che guarda, anche i giudei, tu sei qui, cosa? Torniamo a Giovanni al capitolo 11, dove dice, cosa dicono i giudei, il versetto 37? Non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Ma ancora più gloria sale nell'alto dei cieli quando Lazzaro esce fuori e mostra tutte le condizioni, fa vedere a tutti le condizioni in cui era il suo corpo. Proviamo a immaginare che situazione scioccante, sconcertante. Secondo il cuore dell'uomo non c'era alcun dubbio, Lazzaro era morto. Anche Marta, e più tardi nel versetto successivo, dice anche lui, dice anche lei che leggiamolo perché non voglio perdermi. Marta, la sorella del morto, cosa disse? Signore, egli puzza già perché è morto da 4 giorni. Non c'era alcun dubbio tra i presenti che Lazzaro fosse morto. Non c'era alcun dubbio. Lazzaro era nel sepolcro. Per tutti i presenti era ormai già morto da 4 giorni. Ma Gesù cosa rispondi? Cosa risponde? Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Fermiamoci. Questo è un passo fondamentale. È un passo fondamentale della parola. Il Signore Gesù desidera che noi ci fermiamo, Salmo 46, versetto 10, riconosciamo che Lui è Dio e che sarà esaltato fra le nazioni, sarà esaltato sulla terra. Noi diciamo, ma come, una terra in cui imperversa una guerra? Sì, Lui sarà esaltato fra le nazioni, sarà esaltato sulla terra. Davide, braccato nella condizione in cui era, asserragliato, attaccato dai nemici, non può fare altro che riconoscere che il nome di Gesù, il nome di Dio, sarà esaltato fra le nazioni. Non c'è alcun dubbio. Nell'angoscia, nella situazione, magari in cui ci potremmo trovare, malattia, situazione di preoccupazione, parenti increduli, ci ricordava prima il fratello, abbiamo tutti situazioni di incredulità intorno a noi, ma certamente tutto coopererà per il bene di coloro che amano Dio. Non c'è alcun dubbio. E certamente altra gloria salirà al cielo. Certamente, non c'è alcun dubbio. Perché il Signore c'è? Perché siamo qui questa mattina? Perché il Signore ha aperto i nostri occhi sul peccato? Riconosciamo un fatto fondamentale. Nel momento in cui il Signore si è rivelato a noi, i nostri occhi si sono aperti, abbiamo visto il peccato. Il peccato cos'è? Cercare la gloria dell'uomo, cercare la nostra gloria, cercare la nostra realizzazione personale. Quello è peccato. L'uomo cosa cammina? L'uomo cerca il denaro, cerca ricchezze, fama, un campionario enorme di peccati. Cosa cerca l'uomo? La gloria dell'uomo. Gesù cercava la gloria di Dio, la gloria del Padre. Per questo si è annichilito, si è fatto servo, perché cercava la gloria del Padre. E il suo amore per noi è per la sua gloria. Salmo 57, versetto 2, lo leggo soltanto io, è scritto: griderò a Dio, l'Altissimo, a Dio che porta a compimento ogni cosa per me, a Dio che porta a compimento ogni cosa per me, secondo la sua volontà. Questo deve essere chiaro, la sua volontà non è la nostra volontà, teniamolo ben chiaro, davanti alla nostra, la nostra volontà non è la volontà di Dio. Egli manderà dal cielo a salvarmi. Egli, versetto 3 del Salmo 57, egli sgrida colui che vuole divorarmi. Dio manderà la sua benignità e la sua verità. E la benedizione arriva, unita ad un carico di sofferenze. Pietro cosa dice nel Vangelo di Marco, nel brano del giovane ricco? Signore, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Bene, riceverai un carico di benedizioni unita ad un carico di sofferenze, affinché tu possa sperimentare l'amore di Dio a 360 gradi. Sperimenteremo noi l'amore di Dio solo nella benedizione umana? No, non funziona così. Cioè, mi è capitato di leggere in alcuni trafiletti i predicatori di ricchezze, di accetta Gesù nel tuo cuore. Mi è capitato qualche anno fa di ascoltare il fratello anziano Piero, ci ricordava, no, che in America ci sono delle chiese che non credono più nella Genesi, no? E se ascoltate alcune di queste predicazioni, Gesù viene spacciato come una sorta di ansiolitico, di antidepressivo. Quindi se tu accetti Gesù tutto andrà bene, ti arricchirai, una bella macchina parcheggiata lì fuori, magari una villa al mare, in montagna, una sulla luna magari, eccetera, no? Ma non funziona così. La parola di Dio dice un'altra cosa. Cosa dice Gesù a Pietro? Benedizioni unite ad un carico di sofferenze, di prove, affinché l'amore di Dio possa essere sperimentato dai suoi figliuoli a 360 gradi. Gesù amava Marta, Maria e Lazzaro. Tuttavia l'ubbidienza al Padre dirigeva i passi di Gesù. L'ubbidienza al Padre, l'ubbidienza dirigeva i passi di Gesù. Gesù annichilì se stesso. Cosa disse Gesù? Se possibile passi da me questo calice. È andato. No, non è possibile. Con questo ritardo di 2 giorni la gloria di Dio brillerà ancora di più. Gesù davanti allo scempio della morte non può far altro che piangere. Gesù pianse, consapevole di ciò che era la condizione umana.
Cosa dirà l'apostolo Paolo? Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Il santo, il figlio di Dio, il vincitore, il vittorioso, colui che è il vincitore, piange davanti alla condizione umana. Se non è questo amore, amore per l'uomo. Gesù, riflettiamo, il vincitore, il vittorioso, il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo, colui che siede alla destra del Padre, nell'alto dei cieli, al di sopra dei cieli, piange davanti alla miseria della condizione umana. Gesù, nel momento in cui Lazzaro esce, attribuisce al Padre con una preghiera di ringraziamento, attribuisce al Padre affinché altra gloria salga nell'alto dei cieli. Io sapevo bene, versetto 42, che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno affinché credano che tu mi hai mandato. Allora il morto uscì con le mani e i piedi legati, doveva essere visibile a tutti la condizione di Lazzaro, che era effettivamente morto. 4 giorni, doveva essere visibile a tutti, uscì con le mani e i piedi legati, con fasce, con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Era una situazione chiaramente sconvolgente, una risurrezione a comando. Come poteva l'uomo trovarsi davanti a quella situazione? Non siamo in grado di comprendere. Come possiamo comprendere un contesto, una situazione di questo tipo? Il cuore dell'uomo non può comprendere. Ma Gesù vuole vedere la fede. Gesù rispose a Marta, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La promessa di Gesù è contenuta proprio in questo versetto, nel Vangelo, al capitolo 11, al versetto 4. Questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Il Figlio di Dio sia glorificato. Gesù amava Marta, Maria e sua sorella. Fratelli, abbiamo veramente bisogno di piegarci sulle ginocchia del cuore e confessare tutto ciò che nel nostro cuore non corrisponde alla gloria di Dio. Perché tutto ciò che non è per la sua gloria è certamente un peccato. Tutto ciò che non è per la sua gloria è certamente una qualche forma di peccato. Gesù non peccò, non cercò la sua gloria, cercò la gloria del Padre. Annichilì se stesso per la gloria del Padre. Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Lo disse davanti a tutti i presenti. Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito, affinché fosse chiaro che era mandato dal Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Cosa dirà Gesù ai presenti? Chi ha visto me ha visto il Padre. Se non vedete me, non avete visto neanche il Padre. Ma davanti a chi non ha visto Gesù, cosa c'è? C'è la ricerca della gloria dell'uomo. La gloria dell'uomo. La naturale inclinazione del cuore umano è la ricerca della gloria dell'uomo. E così vediamo centinaia, migliaia, decine di migliaia di forme di peccato più o meno gravi. Non stiamo qui ad elencarle, il peccato non deve avere gloria. La gloria deve andare a Gesù. La gloria deve andare a Lui. Cerchiamo la sua gloria e il peccato si allontanerà da noi. La ricerca della gloria di Dio, lo strumento che Gesù ci ha donato per la sconfitta del peccato nella nostra vita. Allontaniamo il peccato. Certamente il nostro cuore è insanabilmente maligno, siamo peccatori. Chiunque dice di essere senza peccato lo fa bugiardo, è scritto nella parola. Ma Gesù è venuto a dimorare in noi affinché i nostri occhi aperti possano vedere il peccato e lo vediamo. Nel momento in cui Gesù ci ha trasformati, abbiamo visto molto chiaramente la condizione in cui versava la nostra vita. Pensavamo di avere tutti i diritti. Se ci pensiamo, la confessione di peccato è un annichilimento, è una rinuncia di ciò che l'uomo pensa di avere diritto. L'uomo pensa di avere diritto di fare col mondo qualsiasi cosa. Lo vediamo oggi. L'uomo sta camminando su questa terra pensando di avere diritto di distruggere la famiglia, di distruggere il pianeta. Pensa di avere dei diritti e di fare quello che vuole. Perché l'uomo pensa di poter fare quello che vuole. Chi non ha visto Gesù non vede il peccato. Non lo vede. Perciò siamo chiamati ad amare l'uomo, perciò andiamo in centro la domenica o al parco dove siamo chiamati da Gesù ad andare a portare una parola d'amore. Perché i presenti non hanno aperto gli occhi, non vedono il peccato. Se non vediamo il peccato, non abbiamo visto né conosciuto. Chiunque vede Gesù, vede la propria naturale condizione. E perciò l'apostolo Paolo dice, misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Consapevole della condizione.
ma siamo chiamati a cercare la gloria di Dio. Siamo chiamati a cercare la gloria di Dio e la sconfitta del peccato avviene lì, nella ricerca della gloria di Dio, affinché altra gloria salga nell'alto dei cieli. La parola è per la sua gloria, Gesù è per la sua gloria. Piacque fiaccarlo coi patimenti. Ma chi può comprendere questa parola? Piacque fiaccarlo. Ma il figlio piacque. Come? Piacque fiaccarlo coi patimenti, affinché altra gloria salga nell'altro dei cieli. Lui opera in modi che non sono chiari a noi. Non sono chiari perché noi naturalmente abbiamo l'inclinazione a cercare la gloria dell'uomo. Cosa fece Samuele lì, all'unzione di Davide? No, non si è scelto questo, no. È alto, bello, è perfetto, è alto, bello, forte, è un condottiero nato questo primo figlio, è perfetto? No, io ho scelto altro. Più tardi vediamo proprio il confronto tra Davide e Goliat, proprio rappresenta questo, il confronto fra Dio e l'uomo. Dio ha scelto le cose che non sono per svergognare quelle che sono, affinché altra gloria salga. Dobbiamo essere consapevoli che i piani di Dio sono per la sua gloria. Non c'è nessun altro scopo. E Gesù si è messo a servizio di ciò, della gloria. È sceso in terra, al nostro posto, è andato sulla croce, affinché altra gloria salga al Padre. La sua gloria non è la gloria, non è ciò che vuole l'uomo. L'uomo naturalmente cerca altro. Perciò dobbiamo camminare inginocchiandoci alla ricerca, la nostra preghiera proprio deve essere una preghiera alla ricerca della gloria di Dio. Lazzaro, vieni fuori! Doveva essere evidente a tutti la gloria di Dio. Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Chi ha visto me ha visto il Padre, dirà Gesù. Cosa disse Gesù a Marta? Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Quando tornerò, dice Gesù, troverò io la fede? Gesù ci vuol far conoscere i suoi piani, ci dà le sue indicazioni. Quando tornerà, troverà la fede? Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Amen.